quindi Abul Mogard, artista che ben conosciamo, anni fa lo presentammo come un personaggio misterioso, come un pensionato ex operaio serbo che si aveva scoperto la musica elettronica e si era dato a ciò, alla musica così più ambient, drone e via dicendo. Poi nel tempo è stato svelato chi si celava dietro a Abul Mogard, ossia Guido Zen, che qui nei nostri studi già lo abbiamo avuto ospite in passato con tutti i suoi vari lavori, dischi e svariati progetti, e adesso ci andiamo ad ascoltare la sua musica, il nuovo album proprio che esce oggi, quindi siamo sul pezzo per Abul Mogard, un lavoro che si apre con Following a Dream. Abul Mogard, oggi ospite ad Alternitalia. Rinnovo i contatti per interagire con me, SMS, WhatsApp, Telegram 340-197-4468, Facebook Gianluca Polverari. Ricordo anche la pagina fan della trasmissione, si chiama Alternitalia, ovviamente mi trovate su Instagram sempre come Gianluca Polverari. Lui è a Abul Mogard e attiva la diretta video, quindi tra un po' vedrete il vero volto di Abul Mogard, ossia di Guido Zen. Buon ascolto. La musica è quella di Abul Mogard, da questo album che vi faccio vedere. Bellissima la copertina. Io pensavo fosse un luogo, invece un altro, ce lo svelerà tra poco Abul Mogard, ossia Guido Zen, che è qui nei nostri studi e che ora metto anche in primo piano. Eccolo lì.
Ciao, ciao, grazie dell'invito, Gianluca.
No, benvenuto, ben ritrovato. Beh, non è la prima volta che ci vieni a trovare qui in radio.
No, sono venuto diverse volte, ma mi fa sempre piacere.
Sì, e ci fa piacere, insomma, che il progetto Abul Mogard continua, anche perché è un progetto veramente che ha un riscontro internazionale di un certo livello, e la cosa quindi è assai importante. Oggi esce questo nuovo capitolo, un lavoro edito da Soft Echoes, un lavoro che in realtà era già uscito da qualche giorno, giusto, in digitale.
In realtà era in preordine da, non mi ricordo, forse da 7 settimane in preordine, e oggi è proprio l'uscita, quindi era uscito solo un singolo. Anche sulle piattaforme, oggi è uscito tutto l'album.
L'ho trovato su Bandcamp, è già tutto intero. Lo sai, da qualche giorno, quando ho pubblicato, è uno scandalo in tempo.
Non so, forse è un glitch. In teoria okay. Dovrebbe essere okay. Uscito oggi, va, diciamo, bene. In completo, in però vabbè, non ha importanza.
Vabbè,
insomma,
intanto,
l'importante è che è uscito. L'importante è che è uscito e va bene così.
Eh sì, intanto poi avrete modo di ascoltarlo per intero proprio dal sito di Radio Città Aperta. Quando uscirà il podcast troverete anche l'ascolto dell'intero lavoro, disco, come vedete, molto bello nella sua confezione. Allora, un bel titolo, Quiet Pieces, c'è anche il ponte di mezzo, si va in qualche giornata di tranquillità, stanno arrivando i primi caldi che
Vero.
Io detesto, che io non, altri invece amano, però è un periodo che fa pensare un po' si va verso un qualcosa di più quieto. Ecco, cosa sono invece questi Quiet Pieces?
Allora, diciamo, guarda, questo è un progetto che ci ho messo un bel po' di tempo a finalizzare, perché io avevo una serie di brani nell'hard disk, nell'archivio, brani anche vecchi, insomma, 10 anni anche, o comunque cose fatte nell'ultima decade, che mi piacevano molto, ma non riuscivo mai a finire. In un modo o nell'altro non mi sembravano mai completi, o perlomeno non riuscivo a inserirli in un album, in una release. Sai, quando fai un album cerchi sempre di fare una cosa che sia in qualche modo coerente, no? Che dove c'è comunque un suono, un'idea, insomma, cioè, certo. Dove c'è comunque una direzione precisa. E in qualche modo tutti questi brani non riuscivo a inserirli. Mentre mi ero veramente deciso a fare questo album Quiet Pieces, ho detto vabbè, ora li riprendo e preparo un disco, poi capirò come farlo uscire. Questo ti parlo a questo punto forse un paio di anni fa circa. Nel frattempo io ho trovato a casa una raccolta di vecchi 78 giri nel sottotetto, proprio una cosa che poi ho chiesto a mio padre, apparteneva a mio zio, un fratello molto più grande di mio padre, quindi insomma aveva già 20 anni più di mio padre, quindi è una cosa, sono dischi molto vecchi, avranno 80 anni adesso, non ti so dire esattamente. Molto fragile, infatti pure qualcuno mi si è pure rotto, tra l'altro, in questo
quelli proprio
78 giri di musica classica ed opera. A quanto pare questo mio zio e anche mio nonno erano degli appassionati di classica e opera, e quindi avevano questa bella collezione, non so bene quanti, forse una ventina o trentina di dischi, e questi dischi erano lì da un po' di tempo e volevo sempre farci un progetto, quindi a un certo punto ho iniziato a campionare qualche frammento di questi dischi. L'idea era quella di creare due progetti, uno sarebbe stato Quiet Pieces, l'altro sarebbe stato quest'altro progetto più concettuale, fatto proprio con questi campionamenti. In realtà è successo che mentre lavoravo su questi nuovi suoni mi sono reso conto che questi suoni che stavo campionando dai dischi erano proprio quello che mancava ad alcuni brani che avevo lì da tempo.
Penso.
Quindi in qualche modo si sono combinati ed è diventato un progetto solo, di cui però ho mantenuto comunque il titolo, perché alla fine il titolo mi sembrava, diciamo, azzeccato e adatto, e quindi qui ci sono, alla fine c'è stata addirittura una prima versione che avevo finito già un anno e mezzo fa e che ho pure mandato a qualche amico e ad altre persone, però c'era qualcosa che non mi convinceva, l'ho lasciato un po', diciamo, riposare, fino a che poi alla fine l'ho rilavorato da zero, cioè non vorrei esagerare, l'ho rilavorato da capo, nel senso ho rimesso in discussione un po' tutti i pezzi ed è uscito un disco diverso, dove magari ho fatto addirittura dei collage di parti di due brani e da cui ne è uscito un terzo, che è quello poi che è andato a finire sul disco, oppure ho creato magari totalmente un brano nuovo, oppure appunto ho aggiunto dei campionamenti o dei suoni che in qualche modo derivati da questi 78 giri sui vecchi pezzi. Quindi alla fine questi cinque brani sono in realtà una lavorazione lunga che ha avuto varie fasi.
E quindi
adesso diciamo si sono molto soddisfatto nel momento che ero convinto, allora a quel punto ho iniziato a pensare su come diciamo realizzarlo.
Ad esempio, qui cosa c'è? Qualcosa che hai estrapolato proprio?
Sì, questo brano in realtà è uno di quelli che sono proprio iniziati da un campionamento di un disco. Considera che questi dischi, essendo 78 giri, il giradischi che avevo tra l'altro in quel momento non andava a 78 giri, no? Al massimo andava a 45, quindi io comunque nel momento che li ho ascoltati già rallentati, diciamo. Quindi già molto rallentati, okay. È una tonalità più bassa. Poi molto spesso mi è capitato di ascoltarli e mentre li ascoltavo di passarli direttamente dentro qualche macchina dello studio, sia il synth modulare o degli effetti. E a volte li ho campionati così, già manipolati, per poi manipolarli anche ulteriormente. Quindi tra l'altro io non ti so neanche dire esattamente come fosse, diciamo, il brano originale, perché magari ne ho presi 5 secondi, certo. E l'ho presi già manipolati, quindi in realtà direi che nel 90% dei casi, se non 100, non so come sono questi brani originali.
Chissà se esiste qualche software che tu importi, che ne so, lo mandi a 33 giri e dici portamelo a 78.
No, quello sì, perché comunque è un calcolo matematico in realtà. In realtà penso sia abbastanza semplice, probabilmente andando su internet si potrebbe trovare la funzione. Però in realtà neanche mi interessava più tanto, perché la mia idea era comunque quello di avere degli spunti, sai, delle tessiture o delle melodie, ma cose corte. La mia idea non era quella di prendere campionamenti lunghi che facessero riferimento al brano, era più di avere questi piccoli frammenti su cui ricostruire qualcosa. E questo sì, è uno di quelli che era proprio iniziato su questo loop che ho preso, che poi è il loop principale del pezzo.
E poi hai utilizzato ovviamente tue macchine, poi tu ne autocostruisci anche alcune. Qui
sì,
in questo disco c'è qualcosa che hai costruito?
Sì,
tu.
No, quello c'è sempre, perché io alla fine ho costruito parecchie cose, nel senso, forse l'avevo già detto in passato, ma nel senso io non sono un progettista, sì. E quindi non ho quelle capacità, però su internet ci sono un sacco di progetti, insomma negli ultimi anni ormai si trova di tutto, di altissimo livello, e diciamo ho iniziato a costruire strumenti elettronici parecchio tempo fa, penso una quindicina d'anni fa, e diciamo che il mio sintetizzatore modulare l'ho comunque costruito io, quasi tutto, o comunque l'ho assemblato, ho comprato le parti e l'ho saldato pezzo per pezzo, e qui c'è parecchie cose autocostruite sicuramente.
Allora, dicevamo della copertina, a me ricordava un posto Vulci, forse, cioè, devo ricontrollare, comunque nella parte di non lontano da Viterbo, così, dove c'è una parte antica romana e c'è una zona dove, ecco, faccio vedere, non stavo in camera io, dove ecco, gli antichi romani, quando c'era il caldo, si rifugiavano dentro un'area di questo tipo che veniva refrigerata. È vero che però le spaccature ai lati erano più alte, in effetti, rivedendo l'immagine. Infatti non è quel posto, non
no,
è Vulci.
Questo è il Tempio di Giove, che è a Terracina, su quella collina che è sopra Terracina Vecchia, diciamo. E vabbè, la copertina è diciamo la copertina, tutto il design, diciamo, della copertina è fatto da Mario De Sanctis, che lei ha fatto tutte in realtà tutte le mie copertine di tutti i dischi solisti le ha fatti tutti lei, anche qualcos'altro non solista, come quello con Raffaele Antonio Risarri dell'anno scorso.
Poi ne parliamo, perché l'altro anno avete fatto ovviamente un grande live.
Ah, grazie. E niente, sì, quindi Margia ha fatto questa foto e me l'ha proposta come copertina. A me piaceva parecchio, mi sembrava anche molto adatta, c'era qualcosa di, non lo so. Poi sai, poi a volte le cose le scegli un po' a distinto, no?
Sì.
Non è che ci ragioni troppo, almeno io da questo punto di vista magari mi fido anche dell'artista visivo, guardo e lì mi dico se mi convince o meno l'associazione. Però poi in realtà poi ripensandoci bene, riflettendoci, ci puoi trovare tante cose, questa connessione con il passato che c'è anche in questi campionamenti, un discorso di una spiritualità che molte persone hanno trovato in alcuni brani di questo disco, quindi alla fine sì, la connessione è diventata sempre più forte con l'album in sé.
Allora, andiamoci ad ascoltare la seconda traccia, un estratto, Constantly Slipping Away. Che possiamo dire di questa composizione?
Questo credo che sia stato forse uno degli ultimi pezzi che ho inserito, ed è uno proprio di quei pezzi che nel momento che ho fatto la versione 2 dell'album, che è quella definitiva, mi sono trovato appunto con i sintetizzatori accesi in una situazione di equilibrio sonoro, nel senso dove tu hai tutti questi feedback che in qualche modo si reggono su un filo, okay. Nel senso basta che cambi di un millimetro un pomello e cambia tutto, e ho iniziato a registrarlo, e questo in realtà è un brano che ho fatto quasi come alcuni dei vecchissimi brani del primo disco di Abulmogad, è praticamente una jam session. Su cui poi ho aggiunto appunto, se non sbaglio, un campionamento sempre da quel repertorio di dischi, e delle sovraincisioni semplici, ma è praticamente sì, una jam session fatta con il synth modulare.
Benissimo, allora è già partita in un sottofondo la traccia Constantly Slipping Away. Abulmogad nei nostri studi, quindi se volete interagire anche con qualche domanda, commento, siete benvenuti, SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook Gianluca Polverari, eccolo qui, Abulmogad. altro estratto da questo ottimo lavoro di Abul Mogard, che è appunto il progetto artistico di Guido Zen, disco uscito oggi con questa copertina che è appunto il Tempio di Giove, o comunque una parte della zona del Tempio di Giove a Terracina. E tra i vari ringraziamenti vedo proprio un Rafael Antonio Irrisarri.
Sì, è lui.
Con il quale hai collaborato anche su un bellissimo disco e un bellissimo live che c'è stato lo scorso anno in quel dell'Alfdai.
Grazie.
È stato veramente molto suggestivo, è stato anche bello conoscere, grazie a te Rafael, Antonio Irrisarri, che conoscevo artisticamente ma non personalmente, insomma, ed è stato un appuntamento che è stato molto apprezzato. Tra l'altro chissà, l'Alfdai tornerà pure a luglio.
Sì, no, è stato bello. E poi la cosa... Vabbè, la Fly è sempre per me un punto importante, anche perché il primo concerto di Abul Mogard fu effettivamente la Fly nel 2012,
con la maschera.
A suo tempo con la maschera di cartone, esatto. E quindi ero felice di tornarci. E poi la cosa bella è che in realtà poi quello è stato il primo concerto di una serie di concerti fatti con Rafael. Quindi quella, diciamo, è come se fosse stata la prova generale proprio di altri concerti, perché poi quel set l'abbiamo portato a Legessu in Olanda, l'abbiamo portato in Polonia, a Wroclaw, in Norvegia, e a Praga, e poi anche a Berlino, che abbiamo fatto a marzo tre giornate di seguito a Berlino.
Infatti spesso sui social ti si vede che parti e vai per concerti, no,
sì,
a vederli, ma proprio a suonare un po' in giro. Sei stato in Messico,
in Messico adesso risalgo ormai un paio d'anni fa, e anche di più forse, due anni e mezzo fa.
Dove sei stato?
Sì, sono stato in questi posti che ho detto prima, e poi con l'altro progetto con Grand River sono stato di nuovo a Berlino, perché abbiamo fatto Atonal l'anno scorso. E poi siamo stati a Strasburgo, siamo stati a Parigi, al Pompidou, poi siamo stati a Nantes, in una chiesa molto molto bello come esperienza, a Malmo, in Svezia, e a Istanbul recentemente.
Ah, è Istanbul, infatti.
Sì.
E, infatti ricordiamo i tuoi vari progetti, che uno è a Abul Mogard, però poi sei impegnato anche
sì,
su altri.
Sì, diciamo adesso in linea di massima ho il mio progetto da solo. E poi come progetti attivi proprio in questo momento, poi c'è il progetto con Rafael, con cui faremo altri concerti, adesso non sappiamo bene quando, però ce n'è uno a ottobre in Germania, l'unico che per ora è confermato, però si stanno aprendo altre possibilità, e poi con Grand River, che lo stesso porteremo in vari posti adesso.
Esatto, poi ci ricordiamo vecchi lavori come Potter, Natalizia, Zen.
Sì, Potter, Natalizia, Zen, quello però ecco al momento sicuramente non è attivo.
C'era
Vactrol Park con il mio amico Kyle Martin, quello anche al momento è in pausa per una questione anche di distanza. È un progetto che funziona quando siamo tutti e due nella stessa stanza, è proprio una specie di alchimia che si crea con le macchine, con tutte queste macchine collegate, con proprio l'esserci, certo. Diciamo, è necessario, secondo me. Abbiamo fatto qualcosa anche a distanza, qualche collaborazione, ma non è la stessa cosa. E poi Brain Machine, pure quello, però ormai
Machine,
quello è un altro,
certo.
È un altro che ormai non è più attivo, però con John di Brain Machine in realtà abbiamo fatto altre cose recentemente.
E con cui?
Con Ivan, a parte quel disco che abbiamo presentato poi qui,
sì,
con
esatto,
te
in telefonica anche con lui,
esatto, anche con Ivan, no, per ora no, l'idea c'è di fare un, diciamo, un seguito, però non abbiamo trovato ancora il modo di farlo,
okay.
Per gli impegni vari, sì.
Beh, immagino, infatti, perché poi anche tu adesso stai presentando oggi il disco che esce proprio oggi, e quindi già ci sono degli appuntamenti che si possono citare?
Diciamo, legati a questo disco, ancora no.
Okay.
Nel senso che sicuramente lo suonerò dal vivo, perché l'ho preparato, in realtà l'ho già suonato una volta dal vivo questo disco, perché l'ho suonato a Firenze al Dio Drone.
No.
a febbraio, anche se il disco non era ancora uscito, però diciamo non annunciato ho suonato questo disco, e per ora ancora no, diciamo. Aspettiamo, vediamo che succede. È uscito oggi, quindi c'è tempo per capire.
Però come a Bulmogard,
sì, ci sono, sì, no, ci sono diversi concerti, tra cui c'è anche il Mutec in Canada, a Montreal, a agosto.
Questo agosto,
sì, è una cosa veramente, questo non vedo l'ora.
Sì.
Con Grand River, quello.
Oh, tra l'altro, qui il disco esce per Soft Echoes, però poi vedo More Music Distribution.
Quindi... Sì, allora, per dare, diciamo,
è un'etichetta storica.
Sì, assolutamente sì. Allora, per dare un po' tutta il quadro, avrete Soft Echoes, l'ho creata io. Quindi
sei tu.
È la mia etichetta che ho creato praticamente per far uscire questo disco e possibilmente... E possibilmente altri, e sì, diciamo, in questa operazione c'è di mezzo More Music, che fanno veramente la distribuzione.
Okay.
La distribuzione del disco, e mi hanno dato una mano a stamparlo, insomma, in tutti a livello logistico, eccetera eccetera, quindi sono stati molto molto bravi, secondo me.
Quindi questo è proprio il numero uno di Soft Echoes.
Questo è il numero uno, e sì.
Com'è,
sì,
fare una casa discografica?
Guarda, io forse ti ricordi che una volta avevo un'etichetta legata al mio vecchissimo gruppo Gamers in Exile, la Unbearable Recordings, e quindi insomma un pochino di esperienza ce l'avevo, però devo dire che avere l'etichetta appunto al fine 90 o diciamo inizi anni 2000, averla adesso è abbastanza diverso.
Cambiato il mercato.
Va gestita in maniera abbastanza diversa, quindi mi sono dovuto un po' riadattare, capire, imparare. Mi piace, certo c'è tanto lavoro da fare, forse mi sembra che c'è più lavoro da fare di una volta, o forse semplicemente adesso magari...
Ma a livello burocratico?
No, più proprio a livello di lavoro, di promozione, però magari, devo dire la verità, magari è semplicemente che io ho alzato forse le mie aspettative, magari sto cercando di lavorarci in un modo diverso, magari, però ecco, sì, ho cercato di impostare comunque un minimo di ufficio stampa con una persona che si sta occupando della cosa, mi sta dando una grandissima mano, e più ecco la distribuzione capillare, poi c'è il discorso di Bandcamp che invece gestisco io, diciamo che questo disco è stato veramente tanto lavoro, anche perché l'ho anche fatto io, quindi c'è stato proprio tanta roba da fare.
Quindi un progetto, quello di Bulmogard, che ormai esiste da oltre 10 anni.
Sì.
I primi tuoi demo, le prime cassette, le prime pubblicazioni che uscirono sul nastro adesso hanno raggiunto anche delle quotazioni di un certo livello,
guarda, non ho controllato recentemente,
non ho controllato,
sì, vabbè, non è che hanno raggiunto cifre assurde, però magari può darsi che una cinquantina di euro l'abbiano raggiunta,
ho visto
forse
qualcosa di più.
Ah sì?
Aspetta, rivediamo. Almeno su Discord, che
sì,
poi
sì, vabbè, Discord è un po' a riferimento. Ogni tanto ci dà un'occhiata.
Il primo, proprio non c'è il primo come cassetta, nel senso c'è, ma non
nessuno
è,
la vende.
Nessuno la vende.
Sì, vabbè,
quella proprio omonima. E invece ce la faremo. Drift Devon, no, questa sta a 17,60.
Ah, vedi, quella è poco. Forse la prima,
una però.
Sì, può darsi, ce n'è una.
Io mi ricordo che una stava, l'avevo vista tempo fa, era abbastanza lanciata.
Può darsi, guarda, può darsi. In realtà anche tutti i vinili del back catalog, quelli sono tutti abbastanza alti al momento su Discogs.
Sì,
Sì, non altissimi, insomma, a livello dei dischi, che ne so, dei Coil, sai, queste cose estremamente ricercate, però insomma, sono abbastanza costosi.
Ebbene, quindi insomma andate a ricercare o acchiappate il prima possibile un disco di Bulmogard. Tra l'altro, ecco, come si può acquistare questo?
Allora,
disco?
Questo adesso, allora, devo dire, sono molto felice di come siano andate le vendite, perché diciamo, abbiamo stampato 500 copie e sono praticamente quasi, quasi sold out.
Ah.
Sì, io credo di aver finito tutte le mie copie, se no, forse su Bandcamp ce ne potrebbero essere un 2-3 forse sul mio, ma non sono sicuro perché prima di uscire ho controllato.
E c'è un posto in particolare che acquista di più e è seguito a Bulmogard, che ha ricevuto più ordini?
Allora, guarda, io te lo posso dire dal mio punto di vista, nel senso, perché se no dovrei controllare col distributore, i negozi, lì diventa più complicato per
certo,
me capirlo. Mi piacerebbe,
no,
ma adesso non te lo so dire. Però diciamo che delle copie che ho venduto io direttamente su Bandcamp, ho vendute diverse negli Stati Uniti, Gran Bretagna, e comunque so che in Gran Bretagna ne sono state vendute molte anche sui vari shop, Boomcat o Norman Records, i classici Juno, e poi Francia ne ho vendute diverse, Germania, Olanda e poi qualcun altro in Europa, in vari posti, sai, Grecia.
In Italia invece?
In Italia pure ne ho vendute un po', mi ha fatto molto piacere, sì.
Ottimo.
Ne ho spedite diverse, sì.
Sì, infatti hai fatto un giorno, hai messo un post dove, non so, stavi forse proprio...
Sì, sì, stavo alle poste, sì, perché quelli, i miei li ho spediti effettivamente io, li ho impacchettati io e li ho spediti io uno a uno. Per quello, ecco, mi ero dimenticato il discorso dell'etichetta. C'era anche questo, che ho speso una settimana a impacchettare i dischi e a spedirli.
Vabbè, però con piacere,
sapendo
sì, che andavano...
No, guarda, estremamente felice, è una cosa che dà tanta soddisfazione.
Sì. E quindi ricordo che tra un po' uscirà il podcast e l'intervista sul sito di Radio Città Aperta, e troverete, oltre all'ascolto della chiacchierata, anche l'ascolto dell'intero lavoro preso a Bandcamp. Poi lo si può trovare anche su...
Ah sì, guarda, si può trovare, diciamo, è distribuito in maniera capillare, quindi in teoria un po' dappertutto.
Spotify, via dicendo.
Su Spotify chiaramente sì, diciamo tutte le piattaforme digitali di streaming c'è su tutte. E poi c'è, come disco fisico, si trova appunto da Anost in Germania, in Europa, che è il distributore poi principale, che fa capo a Mor, in Gran Bretagna appunto Boomcat o Norman Records, in Italia ce l'aveva Sound Home, anche se adesso ho visto che era sold out da Sound Home. Diciamo, in teoria è distribuito bene, quindi si può trovare un po' dappertutto.
Ottimo.
Sì.
E allora, nel frattempo, no, non è partita in a standard procession, e allora la facciamo partire. Cosa diciamo di questa traccia?
Guarda, questo è un pezzo importante, perché in realtà è uno di quelli che mi porto dietro da un sacco di anni, perché è un pezzo del 2013, che era anche uscito nel 2013 su una compilation free che si chiama Sequence 7, una specie di various artist, di quelle ambient proprio. Però ero particolarmente attaccato a questo pezzo e non ero convinto che quella fosse la versione, diciamo, definitiva.
Io sento degli archi.
Sì,
non
questa,
so se sono archi, però
c'è di tutto su questo pezzo.
Chissà, qualche campionamento anche qui.
C'è di tutto su questo pezzo. Questo pezzo, considera appunto, era uscito nel 2013. Poi io nel 2015 andai a Stoccolma in uno studio che si chiama IMS, dove ero stato per una settimana, e mi ero portato, diciamo, i file di questo brano, e quindi lo rilavorai con questo mega sintetizzatore modulare Serge, che tra l'altro non sapevo usare, l'ho imparato mentre facevo questo pezzo ed altri. Però anche lì è rimasto sull'hard disk dormiente per altri 10 anni, fino a che l'ho riaperto appunto in questi ultimi 2 anni, e alla fine sono riuscito a finirlo proprio grazie a delle tessiture che ho aggiunto da questi dischi, dei suoni, diciamo, di archi che in qualche modo mi hanno fatto chiudere il quadro sonoro. Era come se mancasse qualcosa, non riuscivo a capire cosa, e sono riuscito a trovarlo. Però ci ho messo veramente tanto, c'è di tutto in questo pezzo.
Quindi queste sono anche composizioni che risalgono al tuo periodo londinese, perché tu hai vissuto
questo
per
l'ho fatto
tempo,
sì questo
Londra.
L'avevo fatto a Londra, se non addirittura prima di andare a Londra nel 2013, adesso non te lo so dire esattamente, ma risale, fa conto, a poco dopo veramente la prima release, quindi risale proprio agli inizi.
Infatti. E allora, siamo giunti in conclusione di questa chiacchierata con Bulmogard, con Guido Zen. E allora, in conclusione, se vuoi aggiungere qualcosa a cui tieni in particolar modo, che vuoi segnalare, a te microfono.
Diciamo, vorrei in questo disco ci tengo molto a ringraziare tutte le persone che mi hanno dato una mano a iniziare questo nuovo progetto dell'etichetta, che comunque ha richiesto aiuto. Appunto, come prima c'era Raffael che mi ha aiutato a mettermi in contatto con il distributore, c'è Margia, mia moglie, tra parentesi, che come, certo, ha fatto la copertina e che comunque mi supporta al progetto da sempre, mia figlia, perché comunque c'è stata sempre, in qualche modo ti fa vedere le cose in maniera diversa, Karen Vogt, che appunto si sta occupando, è un artista tra l'altro molto bravo, una musicista, ma che in questo caso si sta occupando della press. Poi c'è Lupo, che ha fatto cioè Dennis Blackham, che ha fatto il mastering, che aveva già masterizzato il mio Circular Forms del 2015. Poi c'è Lupo, che è un bravissimo cutting engineer, che ha fatto il cut sulla lacca per la produzione del vinile, e appunto Mazze, che lavora a More Music, che è stato estremamente disponibile e col quale stiamo lavorando, insomma, per cercare di tirare fuori il meglio da questo disco.
E beh, un disco da gustarsi veramente con grande attenzione dall'inizio alla fine. 5 tracce, un episodio che è l'ulteriore conferma delle grandi capacità di Abul Mogard di trascinare veramente in mondi, perché no, anche paralleli. Quindi assolutamente consigliato questo lavoro, e anche il recupero dei precedenti. Se non si trovano fisicamente, comunque si trovano anche, sì, su digitale.
Sì, su digitale, sia diciamo sulle piattaforme streaming c'è tutto, oppure se uno volesse avere, diciamo, i file sul proprio dispositivo, c'è Bandcamp, o comunque adesso sono disponibili dappertutto.
Benissimo. E allora eccola qua, in a standard procession per Abul Mogard, oggi ospite qui ad Altern Italia, Radio Città Verde.
Grazie Gianluca.
Grazie. A te. Ciao.